Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre cantiamo una profezia del primo Isaia, chiediamo ancora la luce per una comprensione rinnovata nella nostra lettura del secondo Isaia in questi giorni.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 6-11. Una voce grida e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia le città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Abbiamo un'interruzione, probabilmente, nel cursus di questi primi 11 versetti, e il versetto 9 sembra riprendere direttamente dalla fine del versetto 5. Abbiamo un dialogo in questi versetti, dal 6. L'osservazione per iniziare è segnalare la differenza nei testi, anche se forse non cambia granché il senso. Una voce dice, grida, e il testo ebraico ha e disse cosa dovrò gridare, e disse. La 70 invece mette in prima persona, e disse, e dico, e io dico. Anche il testo di Qumran, dove è stato trovato tutto Isaia, come sapete, tutto il rotolo, dice una cosa vicina alla 70. Comunque non è la seconda cosa che può essere segnalata, è che il traduttore segue l'immagine al versetto 7. Il fiore appassisce quando il vento del Signore spira, segue l'immagine. Però si può anche, non è ben chiaro se si parla ancora dell'immagine o se con le parole dell'immagine si pensa a un'altra cosa già. In questo caso bisognerebbe tradurre: il fiore è appassito perché lo Spirito del Signore ha soffiato su di esso, cioè indicando che non si parla dell'immagine, ma si parla di un'altra cosa, ecco, della punizione del Signore. Ecco, comunque, segnalato questo, vi lascio subito la parola.
Questa annotazione che ha fatto Giovanni del versetto 6 e disse, mi conferma in una lettura che è un po' particolare, che io ho fatto, cioè dico particolare perché non ricordo di averla mai sentita né letta da nessuna parte. Però mi è venuto da leggere tutto questo brano unito e questi versetti citati non come un'interruzione, ma come l'obiezione di chi è invitato a dare l'annuncio, anche perché mi ha colpito la somiglianza tra il versetto 3 e il versetto 6. Una voce dice, grida nel deserto, preparate la via al Signore che sta tornando. E poi di nuovo l'invito, grida, dillo. E disse, ma che cosa dovrò gridare, che il popolo è come l'erba? E come, siccome molti dicono questa area equivale a una vocazione profetica del secondo Isaia, e qui il profeta fa obiezione, il popolo è in esilio, e dice, che cosa dovrò gridare, il popolo è come l'erba? La glossa casomai è, ma la parola del Signore dura sempre, questa casomai è l'aggiunta per... dire non parlo della parola del Signore, è lei che dura sempre, però c'è uno sguardo sul popolo che è come l'erba, questa caducità, e il Signore che continua a dire gridalo, gridalo. E qui ci potrebbe essere anche una lettura di genere, diciamo, che non è abituale in me, non è quella che mi piace. Però dopo, al versetto 9, l'invito è rivolto a una donna: sali su un alto monte, e quasi che dica, vabbè, allora fallo tu, se questo non lo vuol fare, fallo tu. E questo insomma è una lettura che mi è sembrata
tutto al femminile in ebraico.
Dopo è tutto al femminile, da lì in poi il profeta non
in
lo fa, fallo
non
tu.
Non risulta, ma in ebraico è tutto al femminile.
Allora questo qui che io ho chiamato non lo fa, fallo tu, donna sentinella, tu che annunci. E l'ultima cosa che volevo dire è il contrasto tra il 10 e l'11. Il Signore che viene con potenza, che tiene il dominio, e in realtà è un pastore che dolcemente conduce il suo popolo. Non è come un re potente, ma è un pastore.
Io noto questa, cioè una riflessione molto breve, comunque noto questa opposizione, diciamo, tra la fragilità, la caducità, in questa immagine dell'erba che appassisce, il fiore che appassisce, e che viene ripreso su più versetti, e poi vicino a fianco c'è la potenza, il soffio del Signore che ha quel potere, magari nella punizione c'è la potenza della parola che poi viene appunto mandata attraverso, sopra un monte. Si può anche vedere un'immagine, insomma, di questo monte in alto, l'araldo, un araldo che parla, e giù le varie città, e poi questa bellissima immagine tenera, di nuovo qui la tenerezza, la potenza prima del Signore e poi adesso la tenerezza, che raccoglie questo popolo fragile, in questa immagine che aveva dato prima, questo popolo fragile, che raccoglie questo popolo e pian piano convoglia queste pecore verso l'ovile, il nuovo ovile.
Io ero rimasto su questa ricorrenza del verbo gridare. Il versetto 2 era gridate, che è finita la schiavitù di Gerusalemme. Adesso il 3 era una voce, quella voce lì gridava, e adesso mi pareva che dicesse grida anche tu al versetto iniziale di oggi. Cioè è come se, appunto, quando iniziava il brano consolate, consolate il mio popolo, è un invito a tanti. Allora una voce inizia a gridare questo annuncio di che ogni uomo vedrà la gloria del Signore, questa speranza che si apre, e cerca però di coinvolgere altri. Grida anche tu, e quindi invece l'obiezione, come è già stato detto. È sempre veramente per me un po' la vecchia CEI che spostava quella parola, veramente il popolo è come l'erba, ma se non l'abbiamo sotto è inutile perdersi. Mi sembra che il testo voglia contrapporre, andando avanti, la debolezza che porterebbe quasi a dire è tutto inutile, voglia contrapporlo con invece la permanenza della parola di Dio. Per questo che bisogna ancora gridare, perché la promessa è la promessa del Signore, non è sulla situazione e sulle forze dell'uomo. Mi pareva molto importante questa risposta all'obiezione, intendendo appunto che il versetto 8 invece fosse la risposta. Sì, è vero, l'uomo è erba, ma la parola di Dio invece permane, quindi per questo bisogna gridare, perché bisogna fidarsi della sua perennità, e quindi il seguito fosse il fiorire, la vittoria contro l'obiezione e l'invito che si rinnova. C'è anche molto bello nell'ebraico il versetto 9, su un monte alto sali, questo sali è esortativo, proprio avanti, c'è una forma che ricorda quella di Genesi su ad Abramo, esci.
Ma quello che diceva adesso Paolo, e pensando appunto che questo, come dicono un po' in genere, questo possa essere vista anche come una nuova vocazione, insomma, una nuova, sì, diciamo, vocazione del profeta, a me così fa tornare a quel capitolo 6, perché appunto forse visto vicino dà spessore, dà ancora più spessore a questo testo, che di per sé è già bellissimo in questo senso, perché qui appunto sia al versetto 5, dopo anche all'8, c'è questa parola, no? Versetto 5 dice: la bocca del Signore ha parlato, e all'8 la parola del nostro Dio dura per sempre. E allora, visto vicino al capitolo 6, uno dice: sì, ma quale parola? Perché il Signore aveva detto anche parole molto dure, come là, no? Questo popolo che ha occhi e non vede, indurisci il cuore di questo popolo. E là era anche là era una vocazione. E quindi niente, mi sembra bello tenerlo qui vicino, perché mi sembra che qui, come dire, esploda, come dire, l'ultimo stadio della parola, che non è mai una parola di condanna e di morte o di, insomma, come si vuole, finito lì. Ha sempre questo germoglio di vita, anche in una situazione così drammatica, no? E così, sembrava così conclusiva, come era il capitolo sesto, perché veramente, insomma, invece qua mi sembra che ci sia quasi una ripartenza, un rilancio, addirittura appunto con una nuova chiamata del profeta, che deve annunciare una cosa che lui stesso non sembra non capire, tanto ogni carne, no, è fieno, e quindi, e invece questa parola che dura per sempre è la parola della speranza e di questa promessa di vita, ecco, di nuova vita, e quindi mi sembra che sia questa l'ultima e vera parola del Signore.
Ma un po' sulla linea di quello che è stato detto, a me ha colpito molto appunto questo che non si sa chi, insomma, queste voci che non si capisce bene chi sono, sconosciute, ma che poi una vocazione, una chiamata, come Geremia, appunto come Isaia capitolo 6. Ma qui io rispondo che dovrò gridare, dice la Bibbia, però ho trovato pare quella del Paolini, che dice: ma come faccio a gridare? Come faccio a gridare? Che insomma il lamento, insomma, del profeta, che non vuole andare a gridare, perché se l'uomo è come l'erba, cosa ci si può fare, insomma, così. Poi mi colpiva questo questa parola, vabbè, l'uomo è come l'erba, tutto sparisce, ma la parola di Dio rimane per sempre, cioè la parola di Dio si realizza sempre. E poi questo, no, che non capisco bene, questo tu che riecti liete notizie, sarebbe Sion che deve annunciare. Qui c'è la parola poi che i Vangeli hanno preso come evangelizzazione, l'Evangelo, liete notizie a Sion, e sarebbe Sion e Gerusalemme che devono annunciare che il Signore viene, ecco il vostro Dio, ecco Dio viene con potenza. C- Cioè, è questa notizia che deve portare non si sa chi, i profeti, gli angeli, insomma, comunque non si sa bene. A me comunque, mi è piaciuto molto, anche se si capisco un po' confusamente. Comunque, ieri sera Giovanni diceva che si deve sottolineare questo versetto al capitolo 51, il versetto 12. Io sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema uomini che muoiono e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo creatore che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra? Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, eccetera. Comunque a me questo è molto piaciuto. E poi sono andata anche a Giobbe 14:2, che è molto bello, non solo dice: l'uomo nato di donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, come un fiore spunta e avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Tu sopra un tale essere tieni aperti i tuoi occhi, lo chiami a giudizio presso di te. Chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi giorni sono contati, se il numero dei suoi anni dipende da te, eccetera. Poi dice: distogli il tuo sguardo da lui e lascialo stare.
Per confermare quanto detto, il versetto settimo, l'immagine del fiore che appassisce, no, non è la profezia, è la realtà. La profezia è, ma veramente, è la parola del nostro Dio, dura per sempre. Qui il punto, io lo leggerei così, e che parola di Dio intenderei la promessa di Dio. E allora ci sono tanti testi, anche del primo Isaia, per esempio il nome del bambino di Isaia, no? Sear Yashuv, un resto ritornerà, e tante, nel capitolo 35, le promesse del ritorno, è una ripresa delle promesse del primo Isaia, che però ancora non si sono realizzate, si realizzeranno, e sono coinvolte, poi chiudo, la figura di Gerusalemme e Sion, volevo dire una roba, che vengono riprese poi più avanti, per esempio il capitolo 52, sorge Gerusalemme, sorge Sion, saranno personaggi che lì verranno ripresi e dovranno annunciare.
E si può leggere le cose che avete detto anche come una serie di problemi. Cioè, abbiamo visto già ieri, capitolo sesto è importante, c'era Anita molto interessata all'unità del libro, sono tantissime le riletture che ci sono, indubbiamente, e adesso Gemma ricordava il capitolo 51 dal versetto 12, e questo può segnalare, ci sono commentatori ebraici che lo notano, ma può segnalare una difficoltà anche in questo testo. Come mai Dio ha bisogno che qualcuno vada a consolare, non lo può fare lui? Che problema c'è? E c'è un problema, e difatti emerge anche nel testo di oggi, letto come segnalava la Sara prima, che credo che sia il modo migliore, credo che anche la punteggiatura, perché il problema è di punteggiatura, non c'è punteggiatura nel testo, ecco, vada punteggiato diversamente. Cioè qui c'è un'obiezione, no? C'è un comando di annunciare questo, che poi dopo si dice quale che il Signore viene, eccetera, ma c'è un'obiezione, e l'obiezione è molto fondata, con l'immagine del fatto che qui non si parla dell'uomo in generale. L'uomo in generale, l'immagine è generale, però, come si può vedere, la parentesi che c'è, lo stico, veramente, il popolo è come l'erba, vuol dire che si parla di Israele. Non c'è più nulla, nessuna speranza, cioè è distrutto tutto, il regno del nord distrutto da tempo, Giuda in esilio, cioè è finito tutto, ogni promessa è stata smentita, ampiamente smentita. Quindi il profeta obietta, e la risposta, come è stato segnalato, ed è, mi pare il versetto 8, è la risposta, che da un lato conferma la realtà, non è la negazione della realtà. Se non si dice non è vero, No, è così. Però si fa appello alla parola. Qui ci può essere un secondo problema, e cioè il rapporto fra questo appunto, questa espressione che è la risposta qui, la parola del Signore resta, sta ritta per sempre, si realizzerà, con il capitolo 55, perché questo inizio e la conclusione di quello che è ritenuto, io credo con buon fondamento, è il secondo Isaia, è al capitolo 55. E il capitolo 55 è centrato proprio su questo, cioè sulle profezie del secondo Isaia, che evidentemente non si sono realizzate come il secondo Isaia pensava. E questo lo troveremo nel terzo Isaia, lo troveremo, che è un problema. Cioè, è la fede, il problema è la fede nel fatto che, anche se non sembra storicamente, se non corrisponde, tuttavia le promesse del Signore non sono smentite. Mi verrebbe da dire, ma questo è un anticipo, ecco, pensavo, il terzo Isaia è centrato, è uno dei punti del terzo Isaia, è centrato su questo. Difatti il terzo Isaia si conclude con una grande supplica. Se tu scendessi, noi prendiamo quel versetto, ecco, bello perché ci ricorda l'incarnazione, se tu scendessi, ecco, se tu, ma dimostra che non è avvenuto. Cioè, concludere il libro con una grande supplica perché venga la salvezza significa che le cose più alte, sarà avvenuto qualche cosa, ma le cose più importanti non sono avvenute. Quindi il problema della fede nella promessa di Dio, qui c'è tutta una teologia della parola, insomma, della fede nella parola di Dio è centrale, probabilmente qui, in questa risposta qui.